Buongiorno, benvenuti, scusate un po' di ritardo perché c'è una scuola che viene da Arezzo ma non è ancora arrivata e comunque abbiamo deciso di iniziare. Oggi è un giorno nell'ambito di questo ciclo di grande successo, Scrittori raccontano scrittori, che infatti ci ha anche imposto a Alba e a me di dover trovare un'altra sede al di là della nostra sala ferri in Palazzo Strozzi, visto appunto il successo. Oggi è un giorno importante perché l'ultimo incontro di Scrittori raccontano scrittori, iniziato nel 2017. Il primo incontro fu dedicato a Leopardi con la lezione di Maurizio Maggiani e oggi chiudiamo con una delle voci diciamo letterarie più significative, più originali nel panorama letterario italiano, che è Emanuele Trevi, con una sua interpretazione, una sua lettura di un altro grande autore, Pierpaolo Pasolini. Emanuele Trevi lo conoscete, ha esordito nei primi anni 90 con una raccolta di saggi, tanti anni fa, come si dice, Istruzioni per l'uso del lupo, che era appunto una raccolta di saggi letterari, poi vi capiterà di leggerlo spessissimo sulle pagine letterarie dei maggiori quotidiani italiani, ma poi, un po' sorprendendo, almeno io mi ricordo, mi colpì molto, nel 2003 ha esordito appunto come autore, lui stesso autore, il libro I cani del nulla, una storia vera, ne sono seguiti molti altri, mi piace ricordare Senza verso, L'onda del porto, bellissimo, il recente Sogni e favole, ma quest'oggi non si può non ricordare in particolare un libro che ha molto a che fare con Pierpaolo Pasolini. Qualcosa di scritto, fra l'altro ho visto che la nostra libreria all'esterno ne ha appunto copie, che quindi se poi volete prendere, dove ci parla proprio del suo rapporto, il suo corpo a corpo con questo autore e in particolare con una fase, un periodo particolare di questo autore, ma insomma poi quello ce lo dirà lui stesso. Pasolini è uno scrittore di cui al gabinetto Viesse conserviamo, anche noi abbiamo un nostro corpo a corpo con questo autore, il suo archivio, la sua biblioteca, abbiamo allestito anche delle sale, anzi qui vi invito quando volete venire a vederlo, insomma un percorso particolarmente suggestivo e quindi siccome questo ciclo nasceva con la Donati si era pensato proprio di partire dalle carte d'autore, oggi le carte d'autore di cui ci parlerà il nostro Emanuele Trevi spesso si trovano appunto in Palazzo Corsini Suarez, al nostro archivio contemporaneo. Ci sono varie classi che facciamo l'appello, Internazionale Machiavelli, siete? Sì, poi Liceo Scientifico Checchi di Fucecchio, bene, poi Liceo Classico Dante, bene, Liceo Linguistico Peano e Liceo Machiavelli. Bene, grazie a voi e grazie ai vostri insegnanti. Si voleva appunto aggiungere questo particolare con la nostra presidente che oggi ho detto si chiude un ciclo che avevamo pensato come avvicinamento ai 200 anni dell'istituto che inizieremo a festeggiare il prossimo 25 gennaio perché appunto è la data proprio dell'inizio dell'attività del gabinetto scientifico letterario con l'apertura delle porte di Palazzo Buondelmonti in Piazza Santa Trinita, però non ci fermiamo qui, abbiamo un bel calendario di iniziative, altre diciamo con un taglio simile a questo e quindi insomma vi aspettiamo anche ai prossimi appuntamenti. Grazie e a te la parola.
Grazie a voi. Sì, buongiorno. Io sono molto felice e onorato di chiudere questa rassegna che è stata così bella, così piena di spunti. Sapete, quando a noi dice scrittori parlano di scrittori, siamo sempre imbarazzati, cioè il lavoro che dobbiamo fare è portarci proprio sulle, una volta si diceva i nani sulle spalle dei giganti, qui è addirittura un nano che si mette sulle spalle un gigante, perché il mio amico Maurizio Maggiani sarà stato come me imbarazzato di parlare con di leopardi con l'idea di una parità, no? Scrittori parlano di scrittori, noi siamo vivi, siamo nell'incertezza, non sappiamo se quello che facciamo ha un qualche senso, e ci confrontiamo invece con dei percorsi intellettuali, percorsi emotivi, esistenziali, che hanno il loro fascino, che è quasi quello dei personaggi di romanzi. Pensiamo poi a Pierpaolo Pasolini, un uomo di cui ancora oggi, morto nella notte tra l'1 e il 2 novembre del 1975, una data che ormai è quasi lontana come il Medioevo dal punto di vista giuridico, e di cui ancora si parla delle circostanze della morte. Questo è un discorso che si incrocia, lo ricordava Gloria, noi abbiamo parlato di questo incontro per mesi, perché il gabinetto VSE, questa veneranda e però vivissima istituzione, perché in Italia sapete spesso ci sono istituzioni venerande che non fanno nulla poi per la cultura, per gli incontri umani, e qui è una, come vediamo anche stamattina, bisogna fare i complimenti ad Alba e Gloria e a tutte le persone che lavorano con loro per dare un senso a questa opera di conservazione. Ebbene, proprio qui a Firenze ci sono due cose che hanno un'importanza portentosa nella vita di questo scrittore, che sono da una parte la biblioteca. Perché la biblioteca è così importante? Perché Pasolini usava la sua biblioteca come strumento conoscitivo. Adesso c'è una pubblicazione benemerita che hanno curato l'erede di Pasolini, la nipote Graziella Cracossi, assieme a Franco Zabbagli, che è il catalogo di questi libri che leggeva, e tutto è significativo. Lui aveva un rapporto con la sua biblioteca che non si limitava al possesso di libri o alla casualità, insomma, di strumenti di lavoro. Aveva un senso di conoscenza della realtà che proprio negli ultimi anni diventa fondamentale. E dall'altra parte il manoscritto di una delle opere più ambiziose dell'intera letteratura italiana, un'opera mondo, potremmo dirla, rubando una famosa definizione a un critico, Franco Moretti, cioè quelle opere che diventano un'immagine credibile dell'esistenza, dei rapporti sociali, del destino dell'uomo, opere che hanno delle ambizioni talmente grandi che spesso sono condannate all'incompiutezza. Mi riferisco a Petrolio, al manoscritto di Petrolio. Gloria diceva prima, noi conviviamo con dei fantasmi attraverso queste carte. Io nel mio libro racconto la mia avventura in un altro archivio che conteneva delle carte di Pierpaolo Pasolini. E beh, sapete, là c'è proprio la traccia, non è un feticismo. Noi sfogliamo con... uno potrebbe dire, ma insomma è stampato, che ti importa del manoscritto? No. Perché quelle sono proprio conseguenze dell'esistenza dello scrittore, tanto più evidenti quanto una volta non si scriveva con un file che poi si cambiava e poi di cui non resta niente, del tutto immateriale. Erano scritte a macchina, ricopiati a penna, spesso ornati di disegni, di schemi, di appunti, di intuizioni. E accanto a questo il gabinetto VSE contiene pure una scatola credo da scarpe, in cui sono conservati tutti i ritagli di articoli di giornale che Pasolini usava come un archivio per questa che è la sua ultima impresa, capire dove stava andando negli ultimi anni della sua vita, tra il 73 e il 75, sotto questo nome di Petrolio. Ci arriveremo, partirò un po' lontano. Qual era il senso di una trasformazione della società italiana talmente radicale che per lui, nato nel 22, cinquantenne, quindi non ancora vecchio, si era fatta totalmente irriconoscibile, tanto da fargli pensare, in una famosa poesia, da farlo autodefinirsi una forza del passato, cioè un uomo che interroga il presente da un punto di vista che è forzatamente inattuale, che è forzatamente privo di possibilità di identificarsi pienamente con quello che succede. Non è un uomo che per forza condanna alla Savonarola, non è un uomo, anche se scrive un libro che si chiama Lettere Luterane, non è un uomo che ha punta il dito in maniera moralistica, ma un uomo che si è svegliato una mattina e non riconosce più il mondo in cui vive. Il mondo in cui vive, che è fatto di rapporti, di sostanze umane, di possibilità di dialogare, di linguaggio, di aspirazioni. Allora, noi davanti a questa cosa ci rendiamo conto, vedete, voi, molti di voi fanno il liceo, magari in questa società che sta sempre più perdendo un rapporto con la sua tradizione letteraria, uno potrebbe pensare, ma che serve studiare la storia letteraria? Che serve studiare i grandi scrittori? Che serve fare un ciclo che inizia con Giacomo Leopardi e finisce con Pierpaolo Pasolini, rispetto a un sapere tecnico, rispetto a delle cose che sono senza dubbio più utili? Beh, e noi, la letteratura è la risposta individuale alla pressione del mondo, è la lingua dell'individuo, e l'individuo è importantissimo, tutti gli altri generi di saperi, che valgono magari molto più della letteratura, sono universali, una formula matematica vale per tutti, un comma di una legge vale per tutti, un nome di una malattia vale per tutti, la letteratura invece esprime una cosa che non è da nessun'altra parte, come un singolo individuo si autodefinisce rispetto al mondo, alla violenza e alla bellezza del mondo, e questo ci insegna moltissimo, ci orienta nella vita, non importa se leggiamo 100 libri all'anno o 3, non importa la quantità delle letture, la cosa più importante è che queste persone e l'amore che portiamo a queste persone è un modello di orientamento esistenziale ineliminabile. Ineliminabile perché è l'unico che riguarda il singolo individuo. E il singolo individuo, rispetto alla collettività, ha sempre paura di sbagliarsi, ha sempre paura che quello che pensa lui sia frutto di una paura, di un abbaglio, ha sempre paura di non vedere bene. Quindi la letteratura non è una cosa che noi adulti infliggiamo a voi ragazzi, ad esempio, per sadismo, è una trasmissione di un sapere che è raro e prezioso, che è quello che riguarda proprio i fondamenti dell'esistenza umana. Chi sono? Qual è il senso della mia collocazione nel mondo? Mondo naturale, mondo umano, mondo culturale. Che cosa riesco a capire? E che cosa mi è impossibile di capire del mondo? Allora ecco che questa cosa, in Pierpaolo Pasolini, questo tipo di interrogativi, che sono interrogativi filosofici e morali che tutti noi ci portiamo dietro, assume fino al giorno della morte un valore quasi di un grande romanzo italiano. E il romanzo che si brucia in pochi anni, è un romanzo, Pasolini muore a 53 anni di un omicidio, in maniera, come tutti gli omicidi, del tutto accidentale, poteva tornare quella sera a casa e rimane riverso in un terreno abbandonato nei pressi del mare, vicino Roma, il famoso idroscalo di Fiumicino, dove si consuma questo orribile omicidio nel novembre del 1975. Ma indubbiamente tutta la sua vita, nella sua rapidità, nella sua capacità anche di dissipazione, di bruciare energie, di progettare, di essere la sede di un'invenzione inesauribile del senso della vita, è molto coerente. È molto coerente e diciamo, per arrivare alla fine bisogna fare un passo indietro. Bisogna immaginare un punto in cui Pierpaolo Pasolini si rende consapevole di un suo metodo, che è un metodo non scientifico, di un suo metodo che è poetico, che è basato sull'esperienza e non è basato solamente sui sensi, non è basato solamente sul cervello, ma sulla collaborazione tra corpo e anima, corpo e psiche, che lo porta ha un destino che è quello di conoscere la realtà in maniera diversa dai suoi simili. E soprattutto dai suoi simili che gli sono amici. E questo è un punto molto importante che bisogna affrontare. Cioè gli altri intellettuali, gli intellettuali della sinistra italiana. Questo è un uomo che, ancora giovane, verso i 40 anni, si rende conto che lui vede altre cose. Come in quei romanzi di fantascienza, dove, o in quei film, no? Dove c'è una sola persona che si rende conto, no? Che tutti magari in questa sala sono marziani e non sa a chi dirlo, e non sa come convincere le altre persone. Questa terribile verità, voi forse avreste visto un film come Matrix, molti di voi, no? Quello che sa la verità e nessuno ci crede, dice ma no, non è possibile, non è così, vedrai, sei troppo pessimista. E quindi questa consapevolezza sorge in Pasolini ancora molto giovane. Io mi sono proprio chiesto, anche quando ho scritto il mio libro, ma per questa conferenza, no, se esisteva un momento in cui, come quando noi cogliamo un'immagine di noi in uno specchio, in una vetrina, no? Un'immagine che è quasi di uno sconosciuto, e poi ci diciamo, ah, ma siamo noi, è proprio quello, perché non è un mettersi volontario davanti allo specchio, è un caso che ci riporta un'immagine fresca, originaria, quasi vedere se stessi come si vedono gli altri. Questo accade durante un'esperienza fondamentale di Pasolini. Siamo nel 1961, parliamo di un uomo di 39 anni, di un uomo che ha già fatto un capolavoro nella storia del cinema, che è Accattone, ha già scritto due romanzi importantissimi, che sono Ragazzi di vita e Una vita violenta, è un uomo che ha segnato la sua presenza nella storia della poesia italiana con un libro come Le ceneri di Gramsci, e altri se ne si appresta a scrivere come Poesia in forma di rosa. Non voglio farvi una bibliografia che sarebbe di fatto infinita. Voglio solo segnalarvi il fatto che, nonostante sia ancora giovane, ha già alle spalle una grande storia, una storia fatta di coraggio, anche di processi. I suoi romanzi vengono processati per oscenità, devono andare grandi scrittori a testimoniare in tribunale, che non è oscenità, è arte. Giuseppe Ungaretti, Carlo Bo, che è una memoria qui per i fiorentini ancora viva, vanno a dire al giudice no, non è osceno, è la rappresentazione della vita che ha un poeta. Ecco, questo uomo parte per l'India, un viaggio in India nel 1961 è un viaggio che ha un impatto su una persona sensibile come Pasolini, su una persona portata appunto a fare delle sue esperienze quasi delle visioni catastrofiche, apocalittiche, un uomo che insomma vive tutto quello che fa a un livello di intensità difficilmente immaginabile. Parte con altri due grandi scrittori, fanno questa diciamo vacanza, che poi non è una vacanza perché vengono mandati da dei giornali. Sono Paolo Pasolini, Alberto Moravia, che forse rimarrà sempre tra gli scrittori il più caro amico di Pasolini, ed Elsa Morante, scrittrice ammiratissima, moglie a quei tempi di Alberto Moravia, e insomma è è l'occasione per scrivere degli articoli. Ora siamo nel 1961 e questi articoli escono su un giornale che era Il Giorno. Pasolini non può certamente raccontare tutta la sua esperienza. C'è sempre nella vita di Pasolini, e non è un pettegolezzo perché è una cosa importantissima dal punto di vista di un metodo della conoscenza della realtà che vogliamo stamattina indagare, e che in Pasolini ci sono sempre molte esperienze sessuali che chiaramente devono essere taciute in un reportage per la stampa di quei tempi. Si lascia intendere però qualche cosa che è molto più importante di questo dato che sarebbe solo un pettegolezzo, e che Pasolini comincia a parlare di sé come un uomo che ha uno strano destino, e lo fa confrontandosi con Alberto Moravia. scrittore ammirato, amato, ma anche lievemente, diciamo, come capita nelle vere amicizie, preso in giro, deriso. Pasolini, come i veri amici, adora non solo le virtù del suo amico, ma anche i suoi difetti, i suoi limiti, il suo non poterlo seguire in un percorso che già a quei tempi, a 39 anni, vi ripeto, gli appare come molto difficile, fondato sulla solitudine. E allora comincia a capire qual è il mio destino, che cosa mi succede, perché io ragiono in maniera diversa dagli altri, perché io ho capito che viviamo in un universo che va decifrato, perché anche l'intellettuale sbaglia, perché stiamo andando in una direzione di intontimento della percezione che è tale che poi accetteremo come realtà quello che invece è semplicemente un luogo comune, e quindi saremo messi ai margini del processo storico. Non vivremo una nostra vita perché ci fideremo di parole che non sono supportate da un'esperienza. Ecco, lui lo capisce benissimo. Io sono un uomo che non ha non ha voglia di andare a dormire. Questa è la dimensione fondamentale. Non è il caso, dice nella prima pagina del libro sull'India, non è il caso di andare a dormire. Io non so dominare la bestia assetata chiusa dentro di me come in una gabbia. Chissà se Franco Battiato, quando ha fatto la famosa canzone sull'animale, aveva presente questa pagina, ma sapete, i poeti si parlano tra loro anche senza leggersi, è un po' un fenomeno telepatico che è molto interessante. E il confronto è sempre con quest'uomo, Alberto Moravia, non per misoginia, lui adorava Elsa Morante, ma per efficacia narrativa, lui non parla mai di Elsa Morante, perché vuole dare un confronto tra due persone. Questo non è che la esclude per qualche motivo di antipatia, è proprio perché così narrativamente le cose diventano più facili, sapete? Noi pensiamo di dire la verità dicendo tutto molte volte. L'artista ci insegna che la verità risiede anche nell'esclusione di alcune parti di verità, perché così è più efficace. E Moravia dice: conosce abbastanza il mondo per non essere nello stato penoso in cui mi trovo io. Moravia conosce il mondo come un intellettuale, anche lui da questo viaggio scriverà un libro bellissimo. E quindi è l'uomo che decide, questo suo caro amico, quando è il momento di essere stanchi. Moravia dice, a un certo punto, ma ne parla continuamente in tutto il libro, possiede un meraviglioso igienismo, che dopo cena si va a letto. Si lava i denti, si mette a dormire e il giorno dopo ricomincia a conoscere. Che c'è di male in questo? Niente, stiamo parlando di Alberto Moravia, che è un grande romanziere, un uomo finissimo, un intellettuale di una caratura europea davvero rara da immaginare. Non sta parlando di un cretino. Io no. Io, finché non sono stremato, non disarmo. Io non sono un essere economico, dice Pasolini. Io ci metto qualche cosa in più. E non se ne vanta, è il suo destino. Quindi quando gli altri vanno a dormire, lui comincia la seconda parte della sua giornata. Lui non dorme mai. Finisce di fare la vita con i suoi amici che sono intellettuali e finisce di fare la sua stessa vita, ma la integra con un processo di conoscenza che invece lo rende solitario. Questo è una... dice: nonostante ami stare con i suoi amici in India, nonostante condivida tutto con loro, non ce la può fare a fare quella vita lì, non l'ha mai fatta. Lui è un altro tipo di animale, è un animale che ha una bestia dentro che lo spinge a perdersi dall'altra parte delle cose quando i suoi simili vanno a letto. Avevo voglia, dice arrivato a Bombay, di stare da solo, perché soltanto solo, sperduto, muto, a piedi, riesco a riconoscere le cose. Questo è il suo autoritratto, questa è l'immagine colta nello specchio. Solo, sperduto, muto, a piedi, sono l'incarnazione di un atteggiamento poetico verso il mondo, che chiaramente non si può limitare alla mente. Allora, qual è la differenza tra questi due uomini nel ritratto di Pasolini? Lo vedremo. Moravia rimane sempre il termine di confronto con lui, anche in altri momenti in cui lui ci deve spiegare questa cosa di vedere cose che altri non vedono. È il suo grande amico, è un uomo intelligente, ma ha un limite, che è quello di una conoscenza intellettuale del mondo. Quello che lui chiama il meraviglioso igienismo del grande romanziere non è altro che un fermarsi. Ed ecco che Pasolini, da questo punto, genera una serie di memorie, quando ho scritto il mio libro ne ho letti tantissime, che convergono proprio in questo punto. Tutti gli amici, Dacia Maraini, Elsa Morante, Alberto Moravia, Alberto Arbasino, Nico Naldini, tutte le persone che gli sono vicine, che gli sono intime, a un certo punto scrivono la stessa storia che ci racconta Pasolini nel libro sull'India. Era una persona che stava a cena con noi fino alle 11, diciamo, no? E quindi svolgeva, diciamo, un ruolo sociale che era quello dell'intellettuale, si scambiava idee, era il periodo era la Roma della dolce vita, lui era un famoso regista di cinema, aveva un senso dell'amicizia profondissimo, aveva una e poi si alzava da tavola, tutti, è una cosa impressionante, quasi come se tutti i suoi amici si fossero messi d'accordo nel dichiarare un ricordo, è quello che Albasino ci ha scritto anche una bellissima poesia su questa cosa, se lo ricordano che a un certo punto diceva vi saluto, ci vediamo domani, e mentre il momento di andare a letto, come in una pratica igienistica come la chiama Pasolini riguardo a Moravia, lui va dall'altra parte, va in un mondo che quei suoi colleghi, quei suoi amici, che sono i migliori, a parere di Pasolini, non si immaginano nemmeno. È un mondo che si configura come il contrario di quello intellettuale. È un mondo che si configura come un mondo di derelizione sociale, di ingiustizia, di privazione di diritti e di povertà. E dunque anche di disponibilità a un'innocenza, a una condizione di apertura reciproca che è ben diversa da quella del mondo borghese, che è ben diversa da quella del mondo intellettuale. C'è un intellettuale in Francia, un grande poeta, un grande scrittore, si chiama Jean Genet, che fa un po' la stessa cosa. Però lo fa al contrario, lui viene dal mondo degli emarginati e ogni tanto si fa un giro con Sartre, con l'editore Gallimard, ma il pendolarismo ha una direzione opposta. Tanti altri esempi non ce ne sono di una vita così, così sdoppiata, perché questo atteggiamento mentale di andare, vedete, lui dice di sé, a un certo punto io sono un uomo che torna a casa in quel momento in cui la notte sta diventando giorno ma non è ancora giorno, i semafori ancora lampeggiano. Uno potrebbe pensare, ma questa è la vita di un libertino, ma quante volte l'abbiamo vista? È la vita di un vizioso che torna a casa quando è la mattina? No, perché non sarebbe una doppia vita, non sarebbe uno sdoppiamento. Lui ricomincia a scrivere, lui ogni giorno lavora. Quindi riprende il ritmo dei suoi amici. Questa è la sua novità fondamentale, che questo pendolarismo non lo porta né da una parte né dall'altra. Capacità di andare e capacità di tornare creano un suo modello del tutto inedito. Ho citato Jean Genet, che ha delle lontane consonanze con Pasolini, ma è un metodo del tutto inedito vi potrei citare per certi aspetti Hemingway, di conoscenza della realtà, fondata su uno sdoppiamento fondamentale della personalità, l'uomo del giorno e l'uomo della notte che devono collaborare, perché la posta in gioco è capire il senso della vita e quindi collaborano nel senso che di notte ci sono le esperienze fisiche, sessuali, l'eros, e quindi la conoscenza è veicolata dal corpo e lo porta a conoscere una realtà che nessuno aveva visto in quei termini prima di allora. Pensate che cosa è stato nel 1955 Ragazzi di vita, in quella società italiana dove non si poteva nemmeno parlare di divorzio, che nella capitale ci fosse un'enorme periferia in cui dei ragazzi si prostituivano. C'è stato un processo lunghissimo, appunto, è dovuto andare un poeta, Giuseppe Ungaretti, a dire ma non vuole fare scandalo, è un poeta, dice la verità. E era tempi in cui queste verità erano dirompenti. Allora noi dobbiamo sempre chiederci, è possibile inventare queste verità senza farne esperienza? Beh, indubbiamente lo scrittore classico vive a casa sua, non rischia generalmente incursioni in quell'altra parte della realtà che è nera, che è violenta, che una vita violenta si chiama il secondo romanzo, che è fondata su gerarchie di valori che non esistono nel mondo borghese, e poi però ritornare da quella parte. Cioè non perdersi, non andare definitivamente nella notte, ma avere la capacità di stare lì la mattina a scrivere, avere la capacità di usare quegli strumenti che sono quelli di Moravia, di Elsa Morante, eccetera, però arricchiti da un'esperienza che loro non fanno e quindi da un senso di unicità, da un senso del fatto, appunto, vi ho letto quella meravigliosa formula, solo, sperduto, muto, a piedi, ecco, questa è la condizione in cui riesco a riconoscere le cose, cioè mettersi in una condizione in cui non c'è più lo scrittore, c'è di nuovo Pierpaolo Pasolini. Perché quando siamo nel giorno, quando siamo nel nostro lavoro, quando siamo tra i nostri simili, non siamo solamente noi stessi, siamo anche quello che facciamo, siamo anche il nostro successo, siamo anche l'essere riconosciuti. Quando va là, non è nessuno. Questo modello assomiglia molto a un modello che io da ragazzino, perché io mi ricordo benissimo il giorno della morte di Pasolini, mi ricordo l'importanza sociale, ma non dico solo in Italia, poi figuriamoci in una città come Roma, che lui aveva immortalato in così tante maniere, insomma era un fatto importante per noi, un trauma. Mi ricordo proprio i professori a scuola esterefatti da questa notizia, perché ci eravamo abituati a questa specie di esploratore del lato ombroso della vita, e quello che io lo collegavo a una cosa che leggevo nei fumetti, che vi sarà familiare, spero che voi, anche voi della vostra età, leggiate quei meravigliosi fumetti dei supereroi, no? Spider-Man, Batman, che cosa fanno? Sono persone normali, poi si mettono quel buffo costume e vanno dove gli altri non possono andare, e poi ritornano, no? Se si tolgono, vanno e fanno dei mestieri spesso umilissimi, no? Sapete, l'uomo ragno sta lì a fare il fotografo di un giornale con un capo che lo maltratta, e spesso le persone che gli vogliono bene non capiscono dove finiscono, no? Dove vanno e dove tornano. Ecco, quello schema narrativo è proprio identico a quello che fa Pasolini, e gli garantisce dei contenuti della visione che sono del tutto inediti. Cioè nessuno in quegli anni vede le cose che vede lui. La sua carriera è straordinaria in moltissimi campi, perché poi rinuncia, no? I suoi primi libri importanti sono dei romanzi, poi però cerca di acchiappare quello che vede con il cinema. Comincia un'avventura, però c'è sempre la poesia. Lui è un grandissimo poeta, scrive le scenerie di Gramsci, poesia in forma di rosa, continua fino alla fine a scrivere poesia. Ma il ritmo di sdoppiamento e pendolarità, avanti e indietro, lo provoca a provare tutti i generi letterari, l'articolo di giornale, lui è un maestro nel provocare, lui scrive sul più grande, ancora qui, no? Lui scrive sul grande giornale della borghesia italiana, che è il Corriere della Sera, ma scrive come un rappresentante della notte, lì, come qualcuno appunto che porta notizie da quello che la società non vuole vedere. Come colui che, dopo che i suoi colleghi sono andati a dormire, sta ancora in giro solo. La solitudine di Pasolini dipende proprio dal non rinunciare però alle forme, vi ho elencate certe, vi potrei elencare i saggi, la critica letteraria, la pittura, cioè lui si esprime in tutti i codici possibili, perché la sua ricchezza di esperienza è tale che non può rientrare nemmeno in un genere letterario. Lui continua a portarci queste notizie, dice voi non le volete vedere, io ve lo racconto. Quindi continua a fare film, continua a scrivere, continua a progettare. Quanto passa? Pochissimo, nemmeno 15 anni tra le frasi che gli ho letto il giorno della morte. Questa è un'esperienza straordinariamente ravvicinata, perché è segnata da un destino, è segnata da questo terribile omicidio, quindi sembra quasi prevederlo, sembra quasi un'energia di consumo, di dissipazione delle energie vitali che prevede il fatto di e infatti lo scrive migliaia di volte, scrive che prefigura la propria morte. Un grande poeta, suo amico Attilio Bertolucci, diceva: Pierpaolo Pasolini è un maestro nell'immaginare la sua morte. Lui lo sa che farà una brutta fine. Lo sa che tanto più la società italiana diventa violenta in un momento di crisi storica, di transizione alla modernità, quanto più quelle periferie perderanno innocenza, diventeranno luoghi di droga, di malavita, di terrorismo, quanto più sarà difficile questo altalenare, tanto più sarà difficile tornare a casa, rientrare nei ranghi dell'intellettuale. È impressionante le volte che Pasolini descrive il suo stesso cadavere nella posizione in cui è stato trovato dalla polizia, come un gatto riverso sull'autostrada. Sono versi famosissimi che riportano sempre a un'idea: io non ce la farò, ma devo continuare, non mi posso arrendere, perché questa non è una delle tante cose che potevo fare, come uno che decide di fare il regista o lo sceneggiatore o l'attore, ma è il mio destino. La maniera in cui io conosco non è estranea a me, è la parte più intima ed essenziale della mia personalità. Questo sta il fascino. Poi uno può provare antipatia o simpatia per le idee di Pasolini. Questo è un grande equivoco, nel senso che noi non dobbiamo amare uno scrittore approvandone le idee. Dobbiamo amare uno scrittore per il percorso di libertà e solitudine che lui ci rappresenta. Che è talmente solitario che, per esempio, non si identifica assolutamente col suo tempo, con quegli anni 60 dove c'erano modelli di ribellione totali alla società borghese che dicevano un'altra cosa: alzati da tavola, vai nella notte e non tornare mai più. Allora ci sono i beat, ci sono gli hippie, ci sono forme di protesta, la rock star, il genio maledetto, no? Quella roba a lui gli fa schifo, perché lui vuole tornare a fare il suo lavoro. Lui è sempre rimasto una persona coerente, rigorosa, che voleva, se non fosse stato travolto dagli eventi della sua vita, avrebbe fatto l'insegnante comunista nel suo paese a Casarsa. Non ha niente a che vedere con i Rolling Stones, diciamo, non ha niente a che vedere col rifiuto della vita borghese, che diventa un passaggio irreversibile verso un'altra dimensione dell'esistere. Lui vuole tornare a scrivere, è per questo che rende rischioso, perché lui non appartiene né interamente a un mondo né interamente a un altro. Allora a che cosa appartiene? Se non appartiene al mondo degli scrittori, al mondo borghese, rassicurante, in cui ha un successo terribile di cui potrebbe campare di rendita, e non appartiene però per origini sociali, per cultura, per atteggiamento mentale, al mondo degli emarginati, dov'è che abita? Abita nel pendolarismo, abita nella transizione, abita nell'andare avanti e indietro, cioè abita nel più rischioso dei luoghi possibili, perché quando non si appartiene interamente né a una cosa né al contrario di quella cosa, si è come un bersaglio mobile. In qualche maniera ci portiamo su di noi, costruiamo con la nostra opera, con la nostra esistenza, la caratteristica della vittima. Lui costruisce se stesso come vittima. Cosa succede negli anni? Che le cose vanno sempre peggio, perché poi tutto in Pasolini potrebbe essere riassunto da questa frase. Quel mondo che lui, andando a pescare nella notte, aveva descritto ai ragazzi di vita, è una vita violenta, che aveva filmato in accattone, che aveva descritto in alcuni meravigliosi versi delle ceneri di Gramsci. Io vi consiglio di leggere Il pianto della scavatrice, che è un meraviglioso poema sulla conoscenza che ripercorre quello che io molto più modestamente chiaramente vi sto solo descrivendo. Ecco, tutto quello che lui faceva fino a un certo punto riguarda la percezione di un'umanità violenta, di un'umanità priva di diritti, di un'umanità diciamo analfabeta, con la quale è difficile comunicare, l'umanità della cosiddetta borgata, della periferia, oltre un certo limite, è il contrario del poeta. Ma c'erano dei caratteri visibili in quella umanità di innocenza, di autenticità, di spontaneità, che lui, fino a un certo punto della sua carriera, considera come un elemento prezioso sulla bilancia della vita. Dice sì, certo, qui il potere politico, la disuguaglianze sociali, l'ingiustizia che rende il mondo, crea dei mostri, ma questi mostri sono bellissimi. Questi mostri contengono una capacità di aderire alla verità che il borghese non ha. E là poteva pure finire tutto il discorso di Pasolini, ma è troppo onesto. Quando arrivano alla fine degli anni 60 l'Italia decolla, allora si vede che le cose cambiano, perché in quel mondo comincia a circolare troppo denaro, comincia a circolare troppo potere, comincia a circolare un tipo di violenza che lui definisce di carattere fascista o mafioso, che è l'esatta riproduzione del mondo del potere borghese. Questa è la cosa terribile. Cioè, lui nei suoi viaggi nella notte capisce che quel popolo, quel sottoproletariato, che era portatore comunque di un'idea di per sé rivoluzionaria di autenticità, aspira a diventare borghese. Il movimento fondamentale è dalla periferia verso il centro, aspira e qual è la sua, dato che lui appunto ve l'ho detto, senza, non dobbiamo avere finti scrupoli in questo, dato che lui non lo conosce intellettualmente quel mondo, lo conosce fisicamente, dice quel mondo si è imbruttito, queste persone sono brutte, perché, e quindi le sue famose polemiche che erano inspiegabili ai suoi tempi, contro i capelli lunghi, contro i jeans. Perché? Perché lui vedeva lì l'imborghesimento di quella riserva di autenticità sottoproletaria come il grande dramma, un dramma personale, perché lui non riusciva più a stabilire rapporti con i suoi ragazzi di vita che lo gratificassero. Sapete, quando nella periferia entrano cose come le droghe, come le armi, come i complotti terroristici, il poeta solo è sempre più in pericolo, ma questo pericolo non lo ricambia di qualcosa di poetico. Riporta ricomincia a riportare indietro pessime notizie. E nessuno lo vuole sentire, perché queste pessime notizie smentiscono quello che è l'elemento fondamentale del pensiero di sinistra, del pensiero quindi dei suoi amici, dei Moravia, di Italo Calvino, con cui polemizza tantissimo, che è quella del progresso. Vedete, Gloria diceva prima, abbiamo cominciato da Leopardi e finiamo con Pasolini, ma quante le cose si ripetono con queste persone? Giacomo Leopardi e Pierpaolo Pasolini erano tutti e due caratterizzati da amicizie meravigliose con persone che la pensavano in maniera diversa da loro. Pensate a Leopardi qua a Firenze, adorato dai Viessè, dai Colletta, dalle persone che lo sostengono, lo mantengono anche perché diventa poverissimo. Erano tutte gente risorgimentale, era gente che credeva nel futuro, erano i migliori italiani, così come gli amici di Pasolini, Calvino, Moravia, i radicali, Pannella, il Partito Comunista. Era, non voglio dire i migliori degli italiani, ma sicuramente persone in buona fede che pensavano al progresso in termini positivi. E gli dicono, ma sei matto, ma adesso noi con questo sviluppo economico abbiamo la possibilità che le persone si possano curare, che possano andare a scuola, che dice, tu ti lamenti sempre di supermercati e del consumismo, però è bello che siamo vissuti in una tale miseria. E non riescono a capire, perché lui comincia a dire era meglio la civiltà contadina. Cioè, purché non usa parole grosse, dice questo che voi chiamate progresso è genocidio. Ma come genocidio? Dico, il genocidio e l'hanno fatto i tedeschi con gli ebrei. Che stai a dire? Qui ci sono gente che ha maggiori diritti. È giusto che non vivano più nelle baracche. È giusto che questa gente si imborghesisca. In fondo, quello che viene opposto a Pasolini, a mio parere, giustamente. Io, per esempio, la penso come gli amici di Pasolini, pur ammirando tanto Pasolini. Dico, il compimento dello stesso processo della resistenza era dare più diritti a tutti, non mantenere una nostalgia come quella espressa da Pasolini per un mondo che era fondato sull'ingiustizia. Ma come? Dice, il mondo agricolo, le persone nelle campagne della Padania morivano di pellagra fino agli anni 30 del Novecento. Sapete cos'è la pellagra? È la malattia di chi mangia solo polenta. È una malattia terribile che veniva da una denutrizione. Pensate che quello che oggi si dice, no, il nord-est, la punta di diamante dell'economia italiana, era una zona dove c'erano dei posti come il Polesine, dove i nostri genitori ci dicevano, a volte ci sono i bambini come in Biafra, no, come in Africa, ci sono i bambini del Polesine che non mangiano. Questa era la realtà dell'Italia. E quello dice, ma tu che sei il più grande poeta di sinistra, il più grande regista, tu vai a dire che queste cose vanno male. E lui che cosa oppone? Come Leopardi. Leopardi diceva, sì, ho capito, ma voi volete il risorgimento, volete che se ne va Metternich, ma non c'è un sistema politico che garantisca la felicità al singolo individuo. E quindi tradiva anche lui i suoi amici. Ma perché cosa facevano in questa maniera? Esercitavano quelle che sono le prerogative del poeta, che sono quelle di puntare i piedi, che sono quelle di dire, appunto, io ve lo dico da persona che sta dall'altra parte, non essendo un poeta, essendo una persona normale, io sono più d'accordo con gli amici di Leopardi che con gli amici di Pasolini che con Leopardi e Pasolini, come penso la maggioranza di tutti noi. Però quell'irragionevolezza è il frutto più prezioso che una cultura possa produrre, perché produce una rottura dell'unanimità, perché ci indica il fatto che quando noi siamo con tutti contenti di una cosa, c'è qualcosa che non va. E ritorno a Matrix, no? Ah, che bello, tutti i supermercati. Ah, che bello, c'è l'autostrada del sole. Ah, che bello, c'è il Servizio Sanitario Nazionale. Tutto quello che era giustamente i Moravia, i Calvino, tutti gli scrittori apprezzano, no? E non capiscono. Dice, ma che vuoi? E lui fa degli esempi. Dice, sì, ci avete ragione voi, era un mondo miserabile, però vedete, io quello che cerco era un mondo in cui i pantaloni, cioè l'esempio dei pantaloni, che mi ha sempre colpito molto, no? Potevano essere i pantaloni della messa, no? Potevano essere ricuciti mille volte, perché la gente non c'era, non poteva comprarsene più di uno, però erano puliti, perché si andava a messa. Oppure un utensile, un martello, aveva l'impronta delle dita dei nonni, perché non si doveva cambiare il martello, perché uno non la civiltà... Che cosa succede invece? Che la civiltà dei consumi priva quell'essere umano delle sue caratteristiche essenziali, che sono l'unicità del suo destino, quella che Pasolini chiama la sua bellezza, quella che si potrebbe chiamare la sua dignità. Perché? Perché se noi sostituiamo quell'immagine dei pantaloni all'immagine prevalente nel mondo contemporaneo, è ancora prevalente oggi, per questo Pasolini ci parla più di altri scrittori, perché ha capito dove stava andando il mondo. Che cosa fa? L'immagine prevalente invece di quello che è accaduto è il cartellone pubblicitario. Il cartellone pubblicitario è la rappresentazione totale di quello che stiamo dicendo. Perché non può rivolgersi alla singola persona. Bevi la Coca-Cola o comprati i jeans, lui ce l'aveva con i jeans Jesus, perché c'era una marca di jeans che si chiamava Jesus, e lui scrive, ok, va bene che una volta Jesus era il salvatore del mondo, il figlio di Dio, e adesso un paio di pantaloni che ti fanno un bel sedere, eccetera, però allora dovremmo arrivare fino in fondo, adorare dei jeans, fare le chiese con santo jeans, cioè, invece rimaniamo mezzi e mezzi, no? A lui non piace. La pubblicità si è sostituita alle relazioni umane, appunto fondate sull'unicità, sull'irripetibilità dei destini, sulla dignità, sulla bellezza, perché per sua natura non è che uno dice bevi Coca-Cola e quel cartellone può essere rivolto ad Alba o a Gloria, scusate ma vi uso come... perché non varrebbe la pena, deve essere rivolto a quel minimo comune denominatore di tutti noi che gli piace consumare la Coca-Cola. E quindi quando si riduce l'umanità a un minimo comune denominatore, voi ben capite che non esiste più l'esistenza individuale, non esiste più il carattere individuale. Noi siamo consumatori. La differenza tra un uomo, come lo intende Pasolini, è un consumatore, è che il primo c'ha una parola bellissima, lo ha notato Leonardo Sciascia, che era un amico di Pasolini, un grande scrittore che era dalla parte del progresso, e dice Pasolini usava sempre la parola adorabile. È strana questa parola, perché non è una parola che fa parte del lessico politico. Allora mi sono incuriosito, perché dico, ma dove la dice? E l'ho trovata in un discorso che lui fa al congresso del Partito Radicale, e dice una cosa molto bella dal punto di vista politico. Lui dice, sapete che cosa penso io? Si presenta, io sono uno che pensa che gli esseri senza diritti siano adorabili, gli esseri che credono di avere tutti i diritti non mi stanno simpatici. Questo è il tipo di provocazione che lui fa. E tutti a strapparsi i capelli, dire, ah, Pasolini vuole un mondo senza diritti. Non era quello. Lui diceva che c'era in quell'essere senza diritti delle possibilità di affermazione di un'umanità che nel mondo in cui tutti hanno gli stessi diritti, tutti hanno le stesse cose, e questi diritti sono semplicemente diritti di acquistare prodotti al supermercato, è una finta libertà. Cosa vogliamo dirgli? Io credo che le collettività debbano onorare i poeti che dicono sempre il contrario di quello che dicono tutti. Come il grande poeta russo Osip Mandelstam negli anni 30 si è preso il gulag e la fucilazione per dire che Stalin, adorato dalle folle, era un animale mostruoso, così anche in situazioni meno... parlo di Osip Mandelstam perché era un poeta molto con cui Pasolini si identificava moltissimo. E così, anche senza proprio essere fucilati, vi ho fatto prima l'esempio di Leopardi, la vera utilità, e parlo di utilità, perché noi colleghiamo la poesia a una specie di supplemento superfluo dell'esistenza umana. E invece qua andiamo al fondamento, perché se noi non abbiamo... lei mi sta indicando Alba giustamente perché abbiamo una poetessa tra noi vera, autentica, io la ricordo dai tempi il suo primo libro era La Repubblica Contadina, quindi siamo invecchiati forse un pochino ancora, il secondo, scusa, Ah, 20 anni, ecco, sono stati anni belli, io sono sempre stato veramente. Io sono una persona, vedete, incapace di scrivere dei versi, mi vengono bruttissimi. E quindi, anche da questo punto di vista, per me la frequentazione dei... Perché i poeti hanno questa cosa qui, che hanno il movimento del cavallo negli scacchi, cioè a un certo punto la loro linea retta devia, c'è uno scarto laterale. E questo scarto chiaramente non serve a niente. Cioè, se noi vogliamo proprio ridurre la vita a un calcolo economico, a un dare, a un avere, a un'utilità, a che serve che Alba scrive le poesie, poveraccia? Cioè, non ha a che fare col movimento del mondo, però illumina il movimento del mondo di una possibilità che non c'era. Questa è la cosa bellissima. Allora tutto ritorna in gioco. Basta un verso per fare una rivoluzione. Non ha un, non sono cose, sono cose che sono accadute nella storia. Non sono la mitologia, di cose che non possono accadere. Il problema di Pasolini è un problema di carattere, diverso, nel senso che, oltre al poeta agisce l'intellettuale, agisce l'uomo che ragiona, agisce il romanziere. Gli ultimi anni sono particolarmente disperati. Perché sono particolarmente disperati? Perché tutti continuano a dirgli sei pazzo. Tutti continuano a dirgli... Quando, no, Leopardi scrive La Ginestra, era praticamente, stava morendo, e quindi, poverino, si è risparmiato quello che invece non è stato risparmiato a Pasolini, che è non essere proprio riconosciuto, non capire. Sono pochissimi quelli che capiscono che si può non essere d'accordo e apprezzare, perché è questo che lui voleva. E invece andavano a dire: no, ma i capelli lunghi sono belli. Quindi non capivano proprio la sostanza di quello che lui diceva. No, diceva: in fondo sei di destra. E lui continua a polemizzare, scrive. Tant'è vero che arriviamo a un documento che è addirittura incredibile, perché lui, poche ore prima della sua morte, incontra un giornalista. Incontra un giornalista famoso che si chiama Furio Colombo, ancora un signore vivente, uno dei più grandi giornalisti italiani, no? Che gli fa un'intervista. Intervista che uscirà l'8 novembre, del 1975, quindi quando lui era già morto. La rilascia la sera dell'1 novembre, va dove va e viene ucciso, quindi l'intervista esce dopo. Quindi è un documento particolarissimo, straziante, proprio abbiamo la registrazione proprio dell'ultimo pensiero di Pasolini, cioè dato che è sera, come dice Furio Colombo, che le luci deve accendere la luce, e lui muore verso le 2 di notte, sono poche ore. E ancora Furio Colombo, giustamente, perché il giornalista deve fare quello, lo provoca, dice: ma tu che cosa vuoi? Ma se tu dici sei uno scrittore, tu vorresti abbandonare, che tutto il mondo tornasse indietro, ma tu stesso, se non esistesse l'editoria, tutte le cose di cui parli male, che ruolo avresti? Cioè lo provoca bene, lui gli piace essere provocato, gli piace parlare con una persona intelligente. E lui dice: il rifiuto è stato sempre un gesto essenziale. I santi, gli eremiti, ma anche gli intellettuali, i pochi che hanno fatto la storia sono quelli che hanno detto di no. Mica i cortigiani e gli assistenti dei cardinali, chissà che cosa voleva dire, però è bello. Dice, guarda, che le uniche persone sono quelle che hanno detto di no. Tu è inutile che mi vai a dire queste cose. Questo testo è talmente bello che Fabrizio Gifuni ne ha ricavato uno spettacolo teatrale che è straordinario, perché riesce a riprodurre la dialettica tra una persona in buona fede, un bravissimo giornalista come Furio Colombo, e questa prospettiva di dire no, guarda, hai pure ragione, però in fondo dire di no è più importante per me. E gli dice, e allora Furio Colombo gli chiede, ma qual è la, ma perché stai sempre così? Perché non ti va bene niente? Qual è la tragedia? E lui gli risponde una cosa memorabile, gli risponde, ma perché la tragedia è che non esistono più esseri umani, in quel senso che abbiamo detto. L'uomo che consuma e che produce non è un essere umano. Gli viene a mancare un residuo che è quello a cui lavora Alba, che è la poeticità dell'esistenza. Questo è un dono che siamo noi che dobbiamo dare a noi stessi. Non esiste, uno può leggere un'intera biblioteca, può diventare un professore universitario, non c'entra, questo è una cosa che riguarda la formazione di ognuno di noi, riguarda il coltivare un residuo non economico, non semplicemente di profitto o di dare e avere. Questo residuo ci permette di guardare le gerarchie dell'esistenza in un'altra maniera. E magari, dice Pasolini, fossimo in un mondo in cui noi possiamo indicare la pecora nera, dire è colpa di quello, non esiste più quel mondo. Dice, quelli che facevano la resistenza, no? Erano avvantaggiati perché c'erano i tedeschi, i nazisti erano cattivi e noi eravamo i buoni. Ma oggi che cosa vuol dire? Che cos'è questo potere? Dov'è? A che cosa ci dovremmo ribellare? E lui dice, piacerebbe anche a me se tutto si risolvesse nell'isolare la pecora nera. Le vedo anch'io le pecore nere, ne vedo tante, le vedo tutte. Ecco il guaio, ho già detto a Moravia, perché sempre c'è in testa il suo amico che fa la vita normale. Con la vita che faccio pago un prezzo. Oh, mancano 3-4 ore a essere assassinato come è stato assassinato. È come uno che scende all'inferno, ma quando torno, se torno, ho visto altre cose, più cose. Non dico che dovete credermi, dico che dovete sempre cambiare discorso per non affrontare la verità. Questo è il suo testamento. Non mi credere. Io se riesco a tornare te lo racconto quello che vedo. Non è quello che esprime la realtà ufficiale. E gli riviene in mente, come 15 anni prima, Moravia, gli riviene in mente uno che lui ama, però dice, guarda, ti stai arrestando lì, io se riesco a tornare, guarda che quel se torno è terribile, perché quella sera, dopo un numero infinito di sere in cui è tornato, non ce l'ha fatta, ha incappato in quello che gliel'ha date fino a morire, l'ha lasciato proprio come un cane, un pezzo di terreno abbandonato che anche oggi fa schifo, addirittura la gente sa che c'è morto, c'è un monumento, ma è un posto talmente irredimibile, talmente che rappresenta la realtà che è alla periferia della realtà, che pure ci hanno voluto fare il memoriale, torna periodicamente allo stato di discarica, quasi come se il luogo avesse capito più degli uomini, per Paolo Pasolini, avesse capito che quello era proprio il limite della realtà. Se torno, io ti dico una cosa a cui puoi anche non crederci, però mi devi sempre parlare di altro poi. Perché questo è quello che lui dice, questo è un mondo in cui, come i fascisti dicevano credere, obbedire, combattere, oggi invece è avere, possedere, distruggere. Quindi avere, esercitare possesso sulle cose, lui pensa che il bene, ve l'ho detta la frase che dice al congresso dei radicali nel 75, anche questo, pochi giorni prima di morire, le uniche persone adorabili sono quelle senza diritti, perché le persone senza diritti non esercitano il possesso e non esercitano la distruzione del mondo. Ormai guarda al terzo mondo, guarda all'Africa dei suoi film, non vede una possibilità in Italia, ma mantiene sempre un'idea di contraddizione, cioè esiste sempre qualche cosa che contraddice l'ordine costituito della realtà. Ed è questo che è prezioso in Pasolini, la possibilità di vedere attraverso la nostra esperienza, attraverso la collaborazione del corpo e della mente, della psiche e del desiderio, qualche cosa che gli altri non vedono, e quindi tornare indietro dalla nostra esperienza. E questa cosa, vedete, rende in un certo senso questa esperienza così unica, così solitaria, così irripetibile, alla portata di tutti. Non dal punto di vista della pratica della vita di Pasolini, ma dal punto di vista di un'identificazione profonda. Possiamo essere grati a tutti i poeti, a tutti gli studiosi, a tutti gli intellettuali, a tutte le idee che rendono migliore la vita, ma particolarmente grati noi dobbiamo essere a coloro che, come Leopardi, come Mandelstam, come Pasolini, potrei elencarne tanti altri ma non avrebbe senso, ci indicano che in ciò che si vede, nel visibile, che quindi sembra in ciò che vedono tutti e nell'essere visto da tutti, deriva la sua verità, perché c'è un consenso, c'è una stortura fondamentale. Sì, è vero quello che vedi, ma il valore di quello che vedi è determinato dal singolo individuo e ha un determinato livello di intensità. Ciò che sembra progresso può essere definito genocidio, così come al contrario ciò che sembra catastrofe e decadenza può essere definito fiore primaverile che annuncia una nuova stagione, perché è vero anche il contrario nella vita umana. E questo è il vero apporto alla società che dà il singolo individuo, non fidandosi degli altri, capendo che c'è un livello, e finisco con l'immagine che, vero Gloria, siamo arrivati... finisco con l'immagine con la quale ho iniziato, che quello che si alza da cena e si allontana torna con delle notizie alle quali non possiamo mai rinunciare. Quindi quando conosciamo qualcuno del genere, ne leggiamo i libri, eccetera, mai fermarsi a quello che pensano, mai fermarsi al dire ma che scemenza scrivere un articolo contro i jeans aderenti. Bisogna capire che quello è prezioso perché è un'immagine della realtà che è completamente libera. Che cosa vuol dire completamente libera? Che è completamente frutto dell'esperienza individuale, solo, sperduto, durante la notte, quella cosa con cui si descrive ancora giovane. Io a questo punto vi ringrazio, sono stato benissimo e quindi spero di non avervi inflitto una noia totale. E Quello che abbiamo pensato, senza informalità, insomma, nello stile di questo bellissimo ciclo che ho l'onore di concludere, qui abbiamo la possibilità di un microfono e anche di sfruttare questa occasione per delle domande, per delle curiosità. Io mi sono occupato molto di Pierpaolo Pasolini, ho fatto un libro, eccetera. Questo nella totale informalità, nel senso se ci sono delle domande va benissimo, se non ci sono né io né Alba né Gloria ci offendiamo, insomma, quello che non siete obbligati, insomma, prendetela come un'occasione ulteriore.
Allora, mentre beve giustamente, intanto subito grazie, perché Travis è stato molto molto interessante, molto lineare, molto, molto bello il suo intervento. E, però, tanto per continuare a sentirla, il mio pretesto è questo. E mi piacerebbe, mi mancano due ganci. Uno è l'analisi del rapporto con la mamma di Pierpaolo Pasolini. E l'altro è la sua grande passione, che non è ancora venuta fuori. E mi piacerebbe sentire la sua opinione, perché a volte i grandi hanno delle passioni legate allo sport. Non so, mi viene in mente Miles Davis, il pugilato, il Spike Lee, che ne so, il basket. Lui era il calcio. Ecco, mi piacerebbe sentire il suo pensiero, appunto, per continuare a sentire la sua voce. Grazie.
Benissimo, allora, forse ho raccolto più testimonianze sul primo caso che... intanto devo dire una cosa, che i versi dedicati alla madre, tra i più famosi della poesia di Pasolini, sono meravigliosi, sono struggenti. E sono versi che dimostrano... una eccezione nell'esistenza di Pierpaolo Pasolini, di un sentirsi profondamente compreso a un livello che non è proprio quello intellettuale e che lui non ha avuto con nessuno. Quindi il rapporto con la madre può anche essere che poi nella sua grande cultura lui abbia si sia riconosciuto in un modello romanzesco, che è quello, inutile dirlo, del narratore della Recherche di Proust, ma è precedente. Noi dobbiamo capire che quando lui deve andarsene via per uno scandalo da Friuli, va a vivere a Roma, i primi anni, proprio senza lavoro, lui si porta dietro questa donna che lavora come cameriera in un palazzo nobiliare romano. Lì si stabilisce un legame che è straordinario e che rappresenta la grande eccezione. Tant'è vero che, diciamo, poi in quest'uomo così disposto all'eros non c'è una vita amorosa, nel senso che quello che mi sembra è che sì, va bene, Ninetto Davoli, sappiamo, anche l'infatuazione del tutto infelice per la Callas. Mi sembra che Pasolini sia stato retto da un criterio di sostituibilità degli esseri umani. E quella è l'eccezione che conferma la regola. Ecco, l'idea che mi sono fatto, devo dire, quando l'ho scritto in qualcosa di scritto, poi in questi casi sembra che uno critica una persona. Io non penso che una persona... che non si affezioni in particolare sia una persona cattiva, quindi non lo dicevo con cattiveria o con malizia. Ho ricevuto molte critiche per questo punto. Continuo a pensare che il rapporto con la madre sia un rapporto di carattere unico e speciale lo è nella vita di tutti gli uomini, ma in una maniera che rappresenti un'eccezione, cioè uno scarto verso una possibilità di essere compreso pienamente. Cioè lì lui aveva una risposta totale, che non passava chiaramente dal dibattito intellettuale, guarda caso. La madre era una figura a metà strada tra il mondo del giorno e il mondo della notte, in qualche maniera mi viene in mente. E per quello che riguarda lo sport, io ho conosciuto un compagno di squadra di Pasolini. Allora gli ho chiesto, ma era vero, non era vero, era semplicemente una velleità, e mi ha detto che era molto forte, molto... La circostanza più nota la sappiamo, è che quando Pasolini, e questa è anche una delle ultime cose che fa, girava Salò, per un caso più unico che raro c'era la troupe di Bernardo Bertolucci a 20 km di distanza che girava 900 film con Stefania Sandrelli, Laura Betti, Quindi ci fu una epica partita, una delle partite di calcio più famose della storia italiana tra le due truppe, che produsse delle foto meravigliose in cui si vede quest'uomo a 50 anni molto invidiabilmente in forma, come dire, lo dico perché io non posso vantare la stessa forma, quindi d'altra parte, ecco, invece dal punto di vista letterario, però, ecco, non mi sembra che questa passione abbia prodotto dei documenti notevoli. È chiaro che Pasolini, scrivendo un po' di tutto, avrà scrivendo incessantemente. Ecco, la cosa strana è che era una vera passione. Lui era un'ala, quella che si chiamava un'ala una volta, quindi anche un uomo in grado di correre, però non ha avuto un riflesso notevole, almeno non mi viene in mente. Indubbiamente in quella specie di oceano che sono le sue poesie si troverà qualcosa, quindi parlo sapendo di sbagliare. Le serve un microfono? Ecco, ce l'ha Debora. Era proprio ecco, dietro.
Io sono sempre stato convinto, da quando avevo 5 anni, e ora ce ne ho 70, che sono irragionevoli sospetti che portano alla verità. Allora, la morte di Pasolini, va bene? Guarda caso, è accaduta poco dopo che era uscito Salò. Quindi, con quel film, lui ha attivato certe forze. Infatti, secondo me, io parlo per me, poi gli altri facciano un po' come gli pare, quella è stata un'esecuzione. Non è stato un incidente, uno scontro, una cosa che poi è finita male. Quello era stato deciso a tavolino. Va bene? Lì è andata una squadra con 3 o 4 disgraziati, armati di spranga, e l'hanno fatta a pezzi. Neanche Mascista avrebbe potuto resistere. Va bene? Secondo me, sempre, gli inquirenti hanno subito pressioni dalla parte violenta, bene, più a destra di destra, che c'era allora in Italia, che c'è ancora, va bene, perché le indagini non andassero a buon fine. Tant'è che poi hanno preso, scusate il termine, un coglione, va bene, per capo espiatorio, ma i veri esecutori e i veri mandanti non sono stati scoperti.
Sono quando c'è una circostanza che io la inviterei a valutare. Questa è una storia lunghissima. Io mi sono astenuto dal quando trovano l'unica persona, Pino Pelosi, che è l'unico colpevole, ed è una cosa assurda, non può essere stato da solo, la verità viene seppellita dallo stesso imputato per sempre, per una cosa che appartiene alla giurisprudenza italiana. Lui era minorenne e se si attribuiva da solo il delitto avrebbe avuto una pena leggerissima. Nel momento in cui avesse dichiarato dei complici, ci sarebbe stata l'associazione a delinquere. E questo è il dato decisivo di tutta la vicenda di Pasolini. Io, sa, il giudice era il fratello di Aldo Moro. Non credo che quel tribunale di Roma fosse così manipolabile da poteri occulti. Poi in Italia può succedere di tutto. Ma quella circostanza è stata decisiva, nel senso che Pelosi scontò 2 anni, ne ebbe 7, perché mancava. Quindi l'avvocato, giustamente dal suo punto di vista, ha fatto il suo lavoro. Ha detto: se tu seppellisci la verità, infatti, quando è stato poi del tutto libero da rischi, ha anche detto che ha anche ammesso, come le ha dato ragione il più diretto testimone, ha detto che sicuramente è stato un agguato premeditato in cui, al quale hanno partecipato almeno 4 persone. Ma nel momento in cui l'ordine giuridico predispone all'imputato una via d'uscita, l'imputato ha diritto a... Se fossimo in America probabilmente le cose sarebbero state diverse, perché non c'era una così grande differenza di trattamento. Per la giurisprudenza italiana, non so dire per quale motivo, un delitto compiuto da solo ha un peso, soprattutto con circostanze attenuanti, nel senso che era un minorenne, che comunque aveva un rapporto di prostituzione con un maggiorenne, insomma era una cosa spinosa, tutela dei diritti che sono stati sfruttati dal... Però l'avvocato che ha consigliato questo Pino Peroni non è stato un delinquente, ha detto esiste questa, cioè ti dà il consiglio migliore. Il suo interesse prevalente non era la ricostruzione di una verità storica sull'omicidio di Pasolini, ma la difesa di un suo cliente, il cui destino processuale cambiava da così a così seppellendo la verità. Dice, sono stato io, ti prendi 7 anni, te ne sconti 2. Sono stato, non so, famosi fratelli Borsellino, mafiosi di Catania che sono i più sospetti, lì diventa un'associazione a delinquere addirittura di stampo mafioso, non te la cavi così facilmente.
Volevo ringraziare anch'io della bellissima mattinata.
Grazie dell'attenzione, grazie di essere qua.
È rimasto anche a me un gancio, nel senso che lei ha citato l'odore dell'India, no? Come momento iniziale di una presa di consapevolezza da parte di Pasolini della sua visione molto unica e originale. Mi pare di ricordare che in qualcosa di scritto definisce Petrolio come una sorta di racconto in presa diretta di un percorso di iniziazione. Allora io vorrei capire se dall'India è emerso anche qualcos'altro, cioè una veggenza particolare, se da lì comincia questo percorso.
Secondo me comincia a Roma, quando arriva a Roma, a 30 anni, perché Roma gli mostra una realtà e ufficiale e la periferia come il contrario di quella realtà. Cioè Roma è il primo luogo dove, la prima esperienza in cui lui può articolare questo processo pendolare, che ho paragonato così a quello di Batman, del supereroe, dell'uomo che va dall'altra parte. E poi una volta che mi è capitato in un'occasione simile di fare una conferenza, mi sono incuriosito, dico, ma dov'è che lui si dipinge in questa maniera? E ho trovato quelle cose che ho citato dal reportage sull'India, che mi sembrava abbastanza, anche perché l'ho letto il pezzo dell'ultima intervista, no? Moravia rimane come termine di paragone ironico, polemico, ma non cattivo. Lui ama Moravia, ama quello che lui definisce l'igienista. Non lo accusa di vigliaccheria, perché in fondo l'intellettuale è quello, è uno che sta nel suo... Cioè lui, facendo la stessa vita di Moravia, capisce che è una vita degna di essere vissuta. Lui ha una doppia vita, però. E quindi lui non può chiedere agli altri di andare con lui. Questa è una cosa fondamentale. Se Pasolini non avesse assunto il suo destino come unico, solitario, come quello di un cane randagio, sarebbe stato un mistificatore. Appunto, sarebbe stato una specie di rockstar che produceva un modello. In Pasolini è molto importante la sua idea di non costruire mai un modello. Perché, e quindi per rispondere alla sua domanda, certo Petrolio, che non ne ho parlato, è l'ultimo romanzo, è la punta più alta di questo processo di consapevolezza. Secondo me, per rispondere proprio precisamente alla sua domanda, questo processo, che è particolarmente evidente nel reportage sull'India, quindi che l'ho usato anche per chiarezza dell'esposizione, comincia con l'impatto con la città. Cioè la città gli mostra... Infatti dedica a Roma quella bellissima poesia che inizia "Stupenda e misera città". Perché stupenda e misera? Perché è la stessa, cioè è proprio quella cosa lì. È stupenda, ma è misera, e se noi viviamo senza andare a dormire, ne comprendiamo l'aspetto stupendo e l'aspetto misero. E la città è l'immagine della società più importante che, con la quale Pasolini si trova a confrontarsi. Oggi magari si confronterebbe con la realtà virtuale, non lo sappiamo, però la città è il mondo per lui.
Innanzitutto vorrei ringraziarti, sei stato meraviglioso, sei stato ineccepibile oggi.
Pasolini era meraviglioso, io ero un portatore sano di Pasolini.
Assolutamente. E mi piacerebbe ricordare la figura di Laura Betti. Quando ho letto il tuo libro nel 2012, quando uscì, è stato bellissimo leggere i tuoi ricordi quando lavoravi insieme a lei nel fondo che si trovava all'epoca a Roma. Magari parlare di Laura Betti farebbe bene a tutti, soprattutto a questi giovani ragazzi che non sanno forse chi è, e magari se la scoprissero sarebbe una cosa meravigliosa. Grazie.
Grazie, sono contentissimo di parlare di questa grande attrice, anche perché è un aspetto del lavoro di Pasolini che è straordinario, è il suo lavoro con gli attori. E il suo lavoro con Totò, il suo lavoro con Laura, il suo lavoro con Orson Welles, con Maria Callas, con tutte le persone che lui ha trasformato in attori, perché è un momento supremo della sua umanità. Quello che mi ha colpito è che lui usa Laura Betti per delle cose che non sono evidenti in lei. Lei era una persona di origine alto borghese, ironica, irriverente, la chiamavano nel mondo della musica la giaguara, opposta ad Ornella Vanoni che mi sembra la pantera, insomma in quel mondo. E lui nella sua interpretazione più importante, che le fa fare la protagonista di Teorema, vede in lei la proletaria, la serva, umile, l'unica che riesce ad avere un rapporto con quest'altro grande attore che è Terence Stamp, basato sull'innocenza. Cioè, è come se per lui un lavoro simile lo fa con Totò, perché Totò è il più antifilosofico degli attori italiani. Irride il linguaggio il suo meccanismo comico principale, e gli fa fare uno straordinario, lo trasforma anche lì nel suo contrario, cioè lui capisce che l'attore è dotato di polarità e che il lavoro con l'attore è proprio un viaggio che lo porta al contrario di se stesso, perché lì libera un'arte pura. Cioè, invece di questa cosa orribile che c'è dell'attore che imita la sua personalità, no? Che è un po' un dramma, no? Sia del teatro che del cinema contemporaneo, non a caso lui ha un rapporto molto conflittuale ma ricchissimo con Ronconi, che mette in scena Porcile, che è uno dei suoi scritti, sempre con Laura Betti. Appunto, ho parlato di Terence Stamp, sono anche attori che hanno una carriera che è completamente diversa dal film fatto con Pasolini. Vabbè, poi per Laura Betti la traveste da maschio in Uccellacci, cioè proprio la usa come una bambola, no? Ma questa capacità lui non amava. Se lui avesse usato Mastroianni come fa Fellini, no? Fellini coglieva in lui quel carattere gigione romano e gli piaceva da trasferire nei film, anzi meno recitava più era contento. Pasolini avrebbe fatto il contrario, l'avrebbe trasformato in un personaggio tragico, in un reietto, in qualche cosa che lo portava lontano dal clima di attese che le persone potevano avere su quell'attore. Quindi è un lavoro appunto che io assimilerei a quello di Ronconi, a quello di alcuni grandi... io sono convinto che, tra l'altro, il valore massimo dei film di Pasolini sia sempre quello di un lavoro sull'attore. Sono convinto che quello sia il vero filo rosso, che è un lavoro che diventa anche su se stesso, come nella fine del Decameron. Conosciamo tutti l'intensità del volto di Pasolini. Anche lì, là, lui, rappresentandosi come quell'umile pittore di Madonne di campagna, non era certo lui, no, si porta anche lui al di fuori di quello che è il cerchio della sua personalità. E questo è un fatto dell'arte di Pasolini straordinario. Lui ha lasciato comunque un ricordo indelebile, anche la capacità di usare il non professionista l'ha inventata lui, Oggi no, è una cosa che va di moda, l'inventarsi l'attore, no? Matteo Garrone, e quella è una cosa che è stata, proprio, è lui, è una cosa che è tipica del cinema italiano e francese e che viene da Pasolini. Bene, che dice Deborah? Che notizie ci sono? Sì, ha bisogno del microfono, signora, però, perché sennò nessuno la sente.
Scusi, le faccio una domanda velocissima.
Adesso c'è un'altra
domanda? Avevo ricordato alla madre, mi chiedo, e il fratello?
Il fratello è un grande fantasma, perché viene ucciso in una azione partigiana da alleati, dai fratelli. Non mi sembra di... credo che nella... sua costellazione emotiva Guido abbia un peso enorme. Non mi sembra che sia stato un tratto particolarmente meditato da Pasolini, quello della resistenza e della... lui si trova dislocato in un altro tempo storico. Questo non vuol dire che non abbia... sempre concepito quella morte come il trauma fondamentale della sua giovinezza. Però con un... ho cercato anche di citarlo nell'ultima intervista. Lui dice: magari fossimo come a quei tempi, magari ci fosse un cattivo. E la storia di Guido dimostra questi due fratelli morti di morte violenta a distanza di tanti anni, no? Perché lui non viene ucciso dai nazisti, viene ucciso dai partigiani di Tito, quindi insomma da quelli che dovrebbero essere gli alleati dei partigiani, quindi una storia dolorosissima. Ma non mi sembra che abbia prodotto una letteratura particolare in Pasolini, insomma. Non mi sembra che sia stato... mi dà più l'idea di un trauma personale che di qualcosa che è riuscito a esprimere compiutamente. Sia in poesia che in narrativa. C'è una signora lì che seconda fila, ultimo posto. Qua sembra...
Grazie. Grazie per questa bella mattinata. Ho apprezzato moltissimo questo concetto, lo trovo molto vero, di pendolarismo tra due mondi di Pasolini. Però forse non avrei accentuato il paragone con Leopardi, che può essere molto importante per i ragazzi del liceo che con Leopardi hanno molto a che fare, perché trovo tra le due polemiche contro il progresso di tipo illuministico, diciamo così, o neoilluministico oggi, ci siano differenze abissali, cioè nel senso che da una parte in Leopardi il Candido Gino, l'approccio illuministico ti dà l'idea, cioè crea delle illusioni contro il pessimismo radicale di chi crede che la natura ti abbia creato infelice e che non ci sia scampo, mentre nel caso c'è sì una analoga, in questo senso c'è un'analogia polemica contro il progresso di Pasolini, ma dall'altra parte non c'è la posizione filosofica leopardiana, dall'altra parte c'è il mito dell'innocenza di quel di quel mondo del sottosuolo che lui, da cui lui ritorna tutti i giorni. E questo mito ambiguo dell'innocenza che parte dall'umpen proletariat delle periferie romane e poi si restringe sempre di più e si cerca in India, si cerca nel terzo, quarti, quinti mondi, eccetera, e che resta un irrisolto in Pasolini. Quindi io su questo farei delle differenze nette.
Sì, ma lei insegna?
No.
Io credo che ci sia una cosa che è espressa da Leopardi in una bellissima lettera da Roma alla Targioni, quando lui dice: io in fondo ormai me ne sto sul divano come un bambolato, e dice questa cosa qua, dice: io non capisco come fanno i miei amici a scambiare un sistema politico con la felicità del singolo individuo. Allora io credo che in questo ci sia una, forse mi sono spiegato male, ma lei ha ragione su tutto, io credo che in questo ci sia veramente una, cioè che il sistema politico non è fatto per l'individuo, la lotta per la felicità dell'individuo si svolge, sa come diceva Stalin, no? Diceva, fece un famoso discorso, poi quello è un pazzo sanguinario anche con il suo senso dell'umorismo tragico, dice: vedete compagni, disse, una piazza di Mosca gremitissima, adesso siamo tutti felici. Ed è proprio quello che faceva orrore a Pasolini, non era vero, nessuno era felice, perché la felicità è una questione individuale, no, lui lo faceva per affermare il suo potere, diceva una cosa talmente assurda che creava quasi un senso di verità. Ecco, contro quella frase mi sembra potrebbero andare sia Leopardi che Pasolini, però mi perdoni se mi sono espresso male, perché sono totalmente d'accordo con quello che dice lei. Bene, ho sentito un basta veramente liberatorio e pasoliniano, non so se veniva da Alba, che ci porta. Grazie veramente, è stato bellissimo.